registrazione. Quanti pullman saranno per Federico?
Uno.
Uno. È stato questo seminarista che è stato qui, uno di Martina Franca. Lei è originario di Martina Franca, sì. Ma loro sono i nostri cugini nobili, noi siamo i cugini poveri. Siamo la bassa, Rotaldi è giù, Martina è su, e quindi è su anche. Martina è un po' diocesi a sé, perché i martinesi si sentono, beh, in più hanno un contatto con vari, no, più facile per loro arrivare, eccetera. E quindi c'è questa cosa che i preti martinesi sono, si sentono più nobili. Sì, hanno avuto il vescovo Motolese, che era anche uno di una famiglia molto importante, martinese, città molto massone, Martina, sì, massoneria molto forte. No, no, no. Una città particolare.
Dicevo, la diocesi è la stessa.
Taranto, Taranto. Sì, Dio si c'è. Buonasera, sera. Locorotondo, no, diocesi non è Bari. Ciao, ciao. No, ma io ho degli amici martinesi, siamo amicissimi, eccetera. Però le dico quello che i grottaglini si vedono. Vabbè, adesso c'è la registrazione, quindi. Anche perché forse ci sono degli amici martinesi online, che noi salutiamo con molto affetto. Buonasera. Allora tu puoi parlare. È Aquaron cognome. Bene. Allora, dato che è arrivato anche Giuseppe che è risuscitato dopo il 3-0 nel Bari. Va bene, salutiamo. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santi e sante di Dio, pregate. Bene, allora andiamo avanti. Avevamo finito il primo capitolo la volta scorsa, leggiamo più speditamente, vediamo il secondo e anche il terzo, in modo da poter, vediamo di lasciare gli ultimi due per la prossima volta. E parlavamo della, ricordate, la vita cristiana, il tema della lettera di Pietro e della prima lettera di Pietro è la vita cristiana. A dei cristiani che hanno accolto la fede in Gesù e attraverso la parola, no? E a loro è stata annunciata la parola, questa parola che al versetto 23 del capitolo primo viene, no, dice, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. E eccetera. E questa è l'ultimo versetto, versetto 25, è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Versetto, capitolo 2. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Vedete, notate questa dinamica che tipica di questa lettera, c'è da una parte l'indicazione di quello che loro hanno accolto, l'essere stati rigenerati dalla parola alla vita nuova in Cristo, quindi se questo è avvenuto, allora come dire, bene, il dono che vi è stato fatto, accoglietelo, cioè impegnatevi. La salvezza è sinergica. Sinergica vuol dire c'è un'opera di Dio e c'è una nostra collaborazione. Noi, come dire, c'è un impegno della vita cristiana, che non è il volontarismo, non è, tra l'altro, tante volte oggi quando si parla di volontà si pensa subito al volontarismo, ma in realtà il volontarismo è una, come dire, una malattia, se possiamo dire, di una dimensione importante, no, della nostra vita, cioè quello di a un certo punto di mettere in gioco che cosa noi vogliamo, è un impegno, ma un impegno che nasce da voler custodire il dono che ci è stato fatto della vita cristiana. Per questo, vedete, no? Allontanate dunque ogni genere di cattiveria, di frode, di ipocrisie, di gelosie e di ogni maldicenza. Noi abbiamo un po' d'età e questo cioè, ci può dare anche delle cose positive, cioè nel senso che cattiverie, frodi, ipocrisie, gelosie, maldicenze, sono qualcosa che ci troviamo a respirare fuori di noi, ma attenzione, anche in mezzo a noi, cioè qualcosa che ci portiamo anche noi dentro, no? Ci rendiamo conto come tanti ambienti dove il chiacchiericcio, la maldicenza, negli ambienti di lavoro, ma anche negli ambienti ecclesiali, no? Cioè sia a volte uno sport. Non sempre non riusciamo a non metterci del nostro, no? E c'è gelosie, invidie, cioè c'è una, per custodire il dono di Dio, la vita di Dio, che è un seme, un germe di vita incorruttibile. Incorruttibile significa integra, che non è frammentata, che non lascia fuori niente, che non divide nulla. No, c'è un impegno di vita cristiana. E notate questa immagine poi come bambini appena nati, no? E fra l'altro ci ritorna nel cuore le parole di Gesù, no? Che dice ai discepoli: chi, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno, no? Ma attenzione, in che senso bambini? Bambini in quella non tanto purezza, che è un po' un mito quello che i bambini siano puri, no? Cioè nel senso che i bambini vivono da bambini quelli che noi viviamo da adulti, non è, e questo è un mito, ma piuttosto in quella capacità che ancora i bambini hanno di non pensare di sapere tutto, che con noi, con l'età, con il dover prendere responsabilità dopo aver fatto esperienza, possiamo a volte cadere nella tentazione di sapere tutto e quindi pensare di sapere tutto, no? Di noi, di Dio, della vita, e quindi perdere quella capacità di stupirci. In un Vangelo apocrifico si dice: chi si stupisce regna. E se ci pensate, lo stupore è proprio che magari da adulti raramente ci capita, però ancora qualche volta può capitarci, no? Cioè di cogliere l'inatteso, il non programmato, il non progettato, no? Che però ci lascia stupiti. Ecco. Allora c'è uno stupore no, che la condizione del cristiano diventato, tra virgolette, bambino, appena nato, tra l'altro questo appena nato fa riferimento anche a dei cristiani che sono diventati cristiani da poco, c'è proprio una, anche temporalmente, no? Sono le prime comunità cristiane, i primi cristiani. E allora ecco, come bambini desiderare, se da una parte c'è un allontanare, sembra che la vita cristiana sia prima di tutto uno sforzo di allontanare, per poter accogliere, per poter desiderare in maniera più libera, no? C'è una liberazione prima di tutto. Noi non partiamo in uno stato già, come dire, neutrale, no? Noi partiamo già in uno stato di inquinamento del cuore, e da cui dobbiamo essere liberati, e c'è una lotta che ogni giorno dobbiamo fare contro ogni genere di cattiveria, di ipocrisia, eccetera, per poter desiderare con avidità il genuino latte spirituale, grazie al quale possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. La vita cristiana è fondamentalmente una questione di gusto. Di gusto. E sono stato a una prima comunione in una regione d'Italia, che non è la Puglia, e mi sono, cioè, la cerimonia, che la chiamo così, è stata proprio una cerimonia, e mi domando di cristiano cosa c'era. No, era un po' più centro Italia. Vabbè, ma siamo lì, cioè, nel senso che, poi voglio dire, il Signore opera in tutte le cose, però è veramente una comunità, mi è parsa una comunità cristiana molto stanca, molto, cioè i catechisti non hanno trovato che meglio di fare che a questi bambini che erano arrivati, li hanno fatti arrivare prima dell'inizio della messa, mezz'ora prima, di fargli dire il rosario, che con tutto il rispetto per il rosario, che è una bellissima, ma non cioè, no, per i bambini, per no, eccetera, così. E poi tutto questa attenzione naturalmente a tutto l'estetico, no? Questi bambini che dovevano venire tutti con il vestito, con la coroncina, le bambine, col giglio della purezza, tutte le foto, tutte le cose, cioè, tanta esteriorità, no? E poi il cuore lo vede Dio, cioè, quindi è chiaro. Però come chiesa mi sembrava questa che fa riti, che molte volte sono diventati riti di passaggio, no? Anche da noi tanti vogliono per riti di passaggio, che si devono fare, che poi quello che conta è tutto il corredo, ma ci si domanda se hanno gustato quanto è buono il Signore. E vedete, no, questo Signore buono che Pietro dice: avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costituiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. E, interessante, avvicinandovi a Lui, pietra viva. Di per sé è un po' strana questa cosa, perché di per sé la pietra è la cosa più morta che c'è, no? Pietra, si dice, cosa è rimasto? Pietra, no? Cioè, però qui naturalmente l'idea è di una pietra sulla quale si possa costruire un edificio. Ricordate il Salmo che dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, no? Quella da cui si partiva per la costruzione, quindi per un edificio di vita. E allora è l'idea anche di una pietra viva che è Lui, è il Signore, e sulla quale si può costruire l'edificio della nostra esistenza, della nostra vita. Rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costituiti anche voi come edificio spirituale? Interessante, no? Cioè sta parlando, attenzione, della comunità cristiana, di cristiani che formano la comunità, cioè vicini alla pietra viva che è Cristo, anche noi possiamo diventare pietre vive. Bello anche perché vuol dire pietre sulle quali noi possiamo costruire la nostra esistenza sulla pietra viva e possiamo aiutare altri a costruire la loro esistenza. Come dire, poter in qualche modo essere capaci di, a partire dalla pietra viva sulla quale noi costruiamo, di aiutare altri a costruire le loro esistenze, le loro vite, no? Edifici spirituali, attenzione, quando sentiamo spirituale, ricordate sempre che biblicamente spirituale dice vivo, è qualcosa di vitale, più volte insieme abbiamo approfondito, no? Non è un'idea di spirituale come qualcosa di immateriale, ma piuttosto, questa è un po' una impostazione greca, filosofica, antica, no? Che noi ci portiamo dentro, perché noi ragioniamo, le nostre radici vengono da lì, quindi noi ragioniamo con la vita spirituale e la vita materiale, no? E per la Bibbia spirituale ha a che fare con la vita, quindi un edificio vivo, perché ci sono degli edifici morti, delle costruzioni che non danno vita, no? E qui invece qualcosa di vitale. E attenzione, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici vivi, spirituali, graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. E vedete come per Pietro e come per la prima comunità cristiana, qui naturalmente è anche in nota, vedete per esempio sulla mia Bibbia di Gerusalemme c'è Esodo 19,6, e il momento dell'alleanza che si fa all'Oreb e al Sinai, e al versetto il Signore dice, no, al popolo attraverso Mosè: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce, la parola di Dio è viva ed eterna, e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti e un popolo santo. Vedete, Pietro sta parlando di questo, no? Sta dicendo, attorno a Cristo voi diventate un sacerdozio santo, un regno di sacerdoti e un popolo santo. Credo che questo ce lo dobbiamo ridire, perché la Bibbia ce lo dice, perché la fede ce lo dice. Noi siamo sacerdoti. Tutti noi qui siamo sacerdoti. Io sono presbitero, ma sono sacerdote in quanto battezzato, come voi. Uomini, donne, noi siamo sacerdoti in quanto battezzati. Ed è importante, perché allora quello che si offre è un sacrificio spirituale, cioè un sacrificio vivo, la nostra vita. Cioè, io penso che noi al mattino dovremmo, in un momento, rivolgendo il nostro pensiero al Signore, ricordando che siamo cristiani di Cristo e partecipiamo di un popolo sacerdotale, allora anche pensare che quello che vivrò in questa giornata, e allora alcune cose mi fanno più gioioso, altre mi fanno scurire perché sono cose faticose che dovrò vivere, sono l'esercizio del mio sacerdozio. Lì sto offrendo insieme agli altri cristiani sparsi per il mondo un culto spirituale, un culto vivo. È importante, perché se no noi rimaniamo sempre in quella visione sbagliata della casta sacerdotale, di cui faccio parte io, e del popolo di Dio. La casta sacerdotale che sta più su e voi che state più giù. Noi che decidiamo e voi che obbedite a ciò che la casta sacerdotale Invece no, invece siamo un popolo sacerdotale, dove allora è chiaro, ci sono dei ministeri per il bene comune, no? Ma siamo tutti coinvolti. Tra l'altro questo dovrebbe essere anche interessante, perché anche il discorso sulla sinodalità dovrebbe anche portarci a pensare che siamo coinvolti anche in termini di responsabilità della nostra Chiesa, del nostro popolo santo, tutti qua. No. Cioè che il catechismo e il problema dei catechisti e delle catechiste che tante volte non sono formati, che sono soltanto a volte persone generose che offrono del tempo, no? Ma che non sono formati in niente, è un problema di tutti, non solo di chi ha i figli da fargli fare la prima comunione o la cresima, poi se ne frega. E di tutti, cioè di noi che cosa vogliamo offrire ai nostri figli, che immagini di Dio stiamo narrando ai nostri figli. E allora, vedete, poi Pietro prende anche delle immagini dell'Antico Testamento e la Bibbia, no? Cioè per lui, da cui attinge, si legge infatti nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. E ricordate che credere, mentre noi siamo più di tradizione greca, no? Per noi credere è, come dire, una convinzione, un pensare, avere questa idea, no? Che credo, no? Eccetera. E che poi ci sono quelli che dicono, vabbè, la fede, crede in Dio è qualcosa di irrazionale, no? Come se dall'altra parte la ragione invece, no? In ebraico credere è provare a metterci, come un'immagine, il piede sopra, cioè provare a vivere camminando su quella parola sulla quale tu provi a credere. Cioè, quindi poggiare il piede. Perché ti viene annunciato che questa parola è solida, ci puoi vivere, ci puoi camminare. Che quindi onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo, pietra di scandalo. Non credono in Gesù, e anche se, attenzione, noi dobbiamo sempre essere, come dire, lasciare l'ultimo giudizio al Signore, no? Ricordando Matteo 25, che alla fine dei tempi si troveranno persone che Gesù chiamerà amici e che loro diranno: amici, noi non ti abbiamo mai frequentato in vita, non ti abbiamo mai, no? E Gesù dice: io ero quel povero che avete aiutato, ero l'oppresso per cui avete alzato la voce, ero l'ammalato che siete andati a trovare. Per cui, no, come dire, e da una parte credere esplicitamente in Gesù, dall'altra parte la relazione, la chiamata all'altro, no? Cioè in tante vie, no? Può essere luogo per incontrare, senza saperlo, il Signore Gesù. E pensate che per la Bibbia non esiste l'ateo. L'ateo è un concetto relativamente, come dire, moderno, no? Nasce nel 1700 in Europa, no? L'illuminismo, eccetera. E per la Bibbia c'è il giusto e l'empio. Il giusto e l'empio. Il giusto che cammina nelle vie della giustizia, della relazione, l'empio è colui che invece vive per se stesso. Interessante questo, no? Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regalo. Qui c'è scritto popolo, nazione santa, sarebbe meglio popolo santo. Popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E ecco, questa alleanza con Lui che ci fa popolo, È come se unendoci a Lui siamo uniti tra di noi. È come accade anche tante volte nelle nostre famiglie, no? Le famiglie stanno insieme fin tanto che c'è una persona, il padre, molte volte più la madre, no? Che tiene insieme i suoi figli, no? Poi quando viene via questa persona non c'è più, a volte le relazioni diventano più, no? È una persona viva che ci tiene insieme. Allora noi siamo popolo perché l'alleanza con Lui ci permette di fare alleanza tra di noi. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete diventati popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Vedete, qui sono tutte citazioni bibliche dell'Antico Testamento, per esempio il profeta Osea, chiamalo non popolo, c'è questa parte iniziale in cui l'amato tradito, no, manda i suoi profeti a scuotere, no, l'amata che l'aveva abbandonato, dicendogli non sarai più mio popolo, no, e per poi riprenderlo nell'amore e dicendolo sei popolo mio. Ora, la seconda parte di questo capitolo, Pietro fa un po' delle, come dire, delle concretizzazioni della vita cristiana in diversi ambiti concreti. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. E carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini, ricordate che Pietro partiva così, all'inizio nel saluto, dove dice Pietro apostolo di Gesù Cristo, capitolo 1, versetto 1, ai fedeli che vivono come stranieri dispersi e pellegrini nel Ponto, nella Galazia, eccetera, eccetera. Siamo fermati, no? Questa vita cristiana, questo essere in Cristo che in qualche modo da una parte ci mantiene lì, dall'altra parte ci tira fuori, non perché si viva sulle nuvole, ma perché in qualche modo si sente che stiamo ancora camminando verso una pienezza che non abbiamo raggiunto. E in questo tempo, fra l'altro, c'è poco, no, da pensare che siamo in una terra, no, dove c'è la pace. E allora questo ci dice siamo in cammino verso una terra nuova, questa terra che diventi nuova e questo cielo che diventi nuovo. E allora ad astenervi, ricordate prima aveva detto allontanate, adesso dice astenetevi, cioè prendete distanza dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Quali sono questi cattivi desideri della carne? Allora nella visione, no, più filosofica greca, che è passata a volte, no, la carne, i desideri della carne fanno pensare alla sessualità. E no, cioè nel senso che ebraicamente la carne è la nostra vita nella fragilità. No, la vita nella fragilità è la vita che sperimentiamo. Tu un giorno hai fatto tutto il programma per il giorno dopo, la sera ti viene febbre 39, è la vita che sperimentiamo nel tempo che passa, nel nostro una volta essere stati giovani, poi adulti, poi il bianco comincia a farsi presente, eccetera, eccetera, no? E allora questa fragilità che diventa ansia e che ti prende nel fare di questo, del salvarti da questa fragilità, l'assoluto della tua vita. Cioè nel vivere ricurvi su se stesso. Questi sono i desideri della carne. Per cui i desideri, sì.
Nelle letture di questa cosa, lo parla nei desideri.
Sì.
Perché queste parole relative alla divisione.
Sì. E lui dice le opere della carne, che già tra l'altro dice, mentre dall'altra parte dice i frutti dello spirito. È anche interessante perché i frutti dello spirito dice, come dire, un albero che ha piantato le sue radici nella terra fertile e piena d'acqua, che prende, no? Quindi e fruttifica, cioè i frutti della relazione. Invece le opere, qualcosa che io da solo faccio con fatica, no? E che certamente vivendo chiuso per me stesso non vedo l'altro, cioè certo, è tutto quello che mi divide dall'altro, no? E sì, vedete che fanno guerra all'anima, qui sarebbe anima in senso di vita, quindi quello che mi chiude e mi allontana dalla vita. E tenete un modo di come dire, una condotta esemplare, uno stile di vita, si potrebbe dire, un modo di camminare, nel senso di portare avanti la nostra vita, di menare la nostra vita, se si può dire così, per i pagani. Attenzione, perché mentre vi calunniano come malfattori, qui c'è probabilmente un'indicazione di calunnie che cominciavano a esserci. Quindi è anche come malfattori, quindi qualcosa che cominciava a essere attorno di negativo verso i cristiani, i primi cristiani. A vedere le vostre buone opere, di per sé si potrebbe anche tradurre opere belle. Opere belle. Non è soltanto la bontà, ma anche la bellezza. E non si parla tanto nelle nostre comunità cristiane di una bellezza della vita cristiana, no? Cioè, normalmente ci è stato detto anche da bambini, cerca di fare il bravo, cerca di essere buono, no? E cerca di essere bello, no, perché bello immediatamente siamo presi dalla bellezza, no? Come dire, esteriore, no, di tutto quanto, no? Cioè, però anche qui fisica secondo certi modelli consumistici che ci vengono imposti e noi allora consumiamo per essere più possibile vicino a quei modelli lì, no? C'è una bellezza che parla di vita. Nella tradizione monastica, pensate a questi uomini e queste donne che poi si consumavano, no? Cioè anche in una vita austera, eccetera, anche se vivevano anche abbastanza a lungo a volte, e si parlava del bel vecchio, cioè che era quello che, per esempio da Abbantonio il Grande, dei discepoli, così era quello che già stare in presenza di Antonio era percepire qualcosa di bellezza di vita. Quelle persone che, come dire, già la loro presenza, è proprio perché presenza di uomini, di donne, che hanno accolto il dono di Dio e lo curano e lo condividono, ma gustando, perché a volte no, si possono incontrare persone che anche sono lì a fare tantissimo, cioè, però vedi un po' la loro vita, no? La loro casa, la loro camera, il loro modo di... No, c'è qualcosa che gustiamo e proprio perché lo gustiamo sappiamo curarlo, sappiamo condividerlo. E quindi notate, se da una parte vi calunniano, vedendo le vostre opere belle, possano dare gloria a Dio nel giorno della sua visita, nel giorno in cui verrà a visitarci. Prima c'era scritto, la vecchia traduzione diceva nel giorno del giudizio, e uno un attimo così, ma in realtà in greco è il giorno della sua visita. Vivete sottomessi a ogni umana autorità per amore del Signore, sia al Re come sovrano, sia i governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, come uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Non so se vi piace questi versetti, queste cose, in particolare questo vivere sottomessi al re, all'autorità, no, ai governatori. E, però notate che il versetto 13 con cui si comincia questo pezzettino dice: vivete sottomessi ad ogni umana autorità. Umana autorità. E il potere tende a presentarsi con rivestito di divino, di divino, gli uomini della provvidenza, gli unti del Signore, quindi c'è qualcosa di messianico, no? Che a volte appunto il... E invece c'è un dire ogni umana autorità. Io penso anche nella Chiesa, le persone che hanno un ministero di autorità sono umani. Umani. Per cui possono anche incappare in qualcosa di non molto felice, come il nostro Papa in questi giorni, che non è stato felice. Non è stato felice. Però è umano, cioè significa che è un nostro fratello e noi non dobbiamo aspettarci ogni parola, no? E tra l'altro, perché vedete, no, in questo nostro mondo che o vuole tutta luce oppure tutto buio, no? Questa scivolata, questa cosa che non è andata, fa dimenticare. Cioè che si è parlato della benedizione alle coppie gay, che è stato il primo Papa che ha detto chi sono io per giudicare una persona gay, eccetera, no? E cioè, anche per noi è un'umana autorità, che ha un servizio, no? Cioè in una comunità che, come dire, che anche qui non ci si aspetta tutto da lui. Non è che tutto viene da lui. Lui ha 86 anni, no, cioè, eccetera, e ha fatto tanto e adesso ha i suoi limiti, eccetera. E noi siamo, dobbiamo essere responsabili e autorevoli nella fede, con il nostro pensiero, con la nostra riflessione, dialogando e su certe cose poter anche dire come la pensiamo. Però ecco, mi sembra interessante, no? Cioè, noi dobbiamo essere, da una parte, come dire, tu sei in un contesto, vivilo, no? E con una, ecco, con un'attenzione, come dire, positiva al mondo in cui tu vivi. E allo stesso tempo con la libertà di sapere che ogni persona che ha un, sia re, sia governatore, sia papa, sia vescovo, eccetera, è un uomo che ha un'autorità con tutti i suoi limiti. Vedete, no? Come uomini liberi, servendovi della libertà non per coprirti come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Interessante, no? Perché come dire, Francesco ci ha ricordato che c'è un'ultima istanza a cui dobbiamo fare riferimento in un ascolto più profondo che è la nostra coscienza. Certo, dobbiamo abitarla, perché se viviamo una vita superficiale, cioè, la coscienza è la nostra intimità più profonda, dove noi crediamo che lì ci parla anche Dio, non solo Dio, ma anche Dio. È molto forte questo, Perché c'è un santuario della nostra coscienza che dobbiamo abitare, dobbiamo frequentare, dobbiamo dove, dove crediamo che lì ci parla Dio, e ci fa liberi in Lui, no? Leggendo un libro tempo fa sui un gesuita statunitense, uno storico, che era sui i primi concili della Chiesa Unita, che sono stati nel primo millennio, i primi sette concili, no? E lui diceva che, per esempio, anche il dogma, no? Che perché voi sapete che in un concilio si discuteva se Gesù era Dio da Dio, oppure se era un uomo che era stato assunto alla dignità divina. Cioè, questo era anche l'arianesimo, no? Cioè ario per, in qualche modo per salvaguardare l'unicità di Dio, diceva no, che Gesù era un uomo che a un certo punto il Signore aveva assunto. Invece i padri conciliari andarono no sul fatto di dire che Gesù era un uomo che veniva da Dio, soltanto Dio poteva darci quell'uomo. In modo, e vedete, lui diceva, questa riflessione che poi è diventata un dogma che noi professiamo nel credo ogni domenica, aveva in un tempo in cui gli imperatori si venivano deificati e si facevano Dio, no? Era il dire, guarda, che come Gesù, nessuno. Che come Gesù, nessuno. Perché se tu dicevi che Gesù era un uomo come gli altri, che poi era diventato Dio, allora anche altri, no? Allora era in qualche modo di dire, guarda, Dio come Gesù, nessuno, nessun altro. Per cui qualunque altra persona che mi viene davanti, per esempio importante dal punto di vista politico di governo, per noi rimarrà sempre un uomo, una donna. Interessante questo, no? Per cui anche le nostre adesioni politiche a delle persone, eccetera, sono sempre adesioni, dovrebbero essere adesioni critiche. Cioè, nel senso, io ti seguo fin tanto che tu dici cose giuste. Nel momento in cui tu non dici cose giuste, non che io continui a seguirti solo perché tu ti chiami in un certo modo, eccetera, eccetera. Questo è interessante, perché dovrebbe farci più liberi e ci creerebbe più problemi. Perché le persone libere in genere vengono, no? E allora dice: domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. Questa è grazia, subire afflizioni soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che gloria sarebbe infatti sopportare di essere percossi quando si è colpevoli, ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. E anche questo discorso sui domestici va un po' lavorato, no? Interpretato, perché anche qui l'invito a rimanere nella situazione in cui si è. Sappiamo che, tra l'altro, che i servi, i domestici, gli schiavi nel mondo antico erano tutta una variegata gamma di situazioni, dalle più come dire, no, più disastrose, alle quelle che erano un po' più, cioè persone che vivevano quasi come dei familiari a volte, no? E qui c'è l'indicazione di rimanere, fra l'altro, anche ci sono delle zanzare, e rimanere anche in situazioni appunto dove i cristiani naturalmente erano minoranza, per cui spesso si era cristiani in casa di dove uno stava lì, che, di persone che non erano cristiane. Attenzione, non solo a quelli buoni miti, ma anche a quelli prepotenti, cioè si riconosce che ci può essere dell'ingiustizia. Quindi non è che si dice che i padroni tutto quello che fanno va bene. Ci sono padroni prepotenti e ingiusti. Ora, la linea che dà Pietro è quella di rimanere in queste situazioni portando l'ingiustizia. È una possibilità, e nel senso che, come dire, in altre situazioni i cristiani prenderanno tentativi di altre vie. Per esempio, le famose missioni dei gesuiti nel Paraguay, in Brasile, Argentina, furono dei tentativi, possibili in una situazione che quella era degli indios, che venivano o dovevano fuggire nelle foreste braccati, no, dagli spagnoli, dai portoghesi che li cercavano di catturare come schiavi, oppure schiavi, no? Per cui quello che i gesuiti inventarono furono degli ambiti protetti, no? Delle comuni protette, che naturalmente certamente non permetteva loro di andare intanto in giro, perché dovevano rimanere in queste riserve, quindi non era neanche il massimo, no? Però in quella situazione storica era quella che dei cristiani avevano incontrato, sperimentato, inventato per poter far vivere queste persone, almeno in quelle riserve, libere, come persone qualunque, no? Allora anche qui è un... Vedete, non ci sono, tante volte noi vogliamo le regole, le leggi, come comportarci. Il cristiano di fronte all'ingiustizia, come si deve comportare? Certamente riconoscere innanzitutto che è un'ingiustizia, quindi la libertà che ci fa dire questo è ingiusto. Dall'altra parte poi c'è, il discernimento, lo spirito. La Bibbia non dà ricette, no? Ricette che ti dicono quanta medicina devi prendere, a che ora, eccetera, eccetera, no? Eppure anche lì ci vuole intelligenza, no? Cioè, non viene messa da parte. La Bibbia ti dà degli stili, delle parole ispiratrici, ti mette in contatto con un Dio vivo, che poi ti ha dato un'intelligenza, ti ha dato un cuore, bene, una ragione, usale. No, quello che ci fa tanta paura, no? Cioè, perché anche rispetto alle situazioni nuove che noi viviamo, no, c'è chi vorrebbe rifugiarsi nelle cose note, in un tradizionalismo, no? No, una cosa, attenzione, una cosa è il tradizionalismo. Cos'è la tradizione? Che è sempre viva, però. E così come chi ci ha preceduti di fronte a delle situazioni ha rischiato, e a volte è andata bene, e a volte è andata male, così anche noi, sulla base di quello degli scritti, dell'Evangelo, di quello che le generazioni precedenti ci dedicano, bene, noi usiamo la nostra... E allora anche qui questa è una possibilità, no? Quello di nell'ingiustizia, portarla, dicendo che è ingiustizia, no? Vincendola con un amore più grande, no? Facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, come Cristo che è stato per noi, che ci ha portati. Ultimo. Almeno per stasera, allo stesso modo anche qui discorso difficile, voi mogli state sottomessi ai vostri mariti. Adesso leggiamo, leggiamo almeno. Perché anche se alcuni non credono alla parola, vengano riguadagnati dal comportamento delle mogli senza bisogno di discorsi, avendo davanti agli occhi la vostra condotta casta e rispettosa. Qui, notate, quello, forse qualche volta ve lo dicevo, voi l'ho trovato leggendo anche dei libri un po' di ricerca storica, il cristianesimo nasce femminile. Cioè, nel senso che immediatamente sono state più le donne che gli uomini. Ci sono stati degli uomini all'inizio, sicuramente, ma le comunità cristiane erano connotate da una forte presenza femminile che tante volte appunto aveva delle donne che presiedevano le comunità. Cioè abbiamo anche un aggancio anche nella lettera ai Romani, dove Paolo alla fine saluta delle donne che le chiama quasi apostoli, cioè che hanno annunciato il Vangelo, che sono e a volte erano anche delle donne che, come dire, loro, anche la loro posizione sociale era un po' più alta, avevano delle case che permettevano di accogliere le comunità, no? Le piccole comunità. E, però succedeva che appunto che le donne diventavano cristiane, ma molte volte i mariti no. Ancora oggi a volte le donne sono più sensibili, no? E il marito, no, che devo venire a fare, no? Eccetera, così. E tra l'altro sapete che a partire proprio da questa esperienza, ed è quello che poi Paolo anche dirà in una lettera alle donne di rimanere fedeli ai loro mariti anche se i loro mariti non credono, è sempre stato quello che è possibile ancora oggi nella Chiesa cristiana, anche cattolica, fare il matrimonio misto, cioè fra una persona credente e una persona non credente, no? Il cosiddetto privilegio paulino, cioè quindi c'è questa cosa qui. E quindi dice, rimanete sottomesse, la vostra condotta lo salverà, il vostro ornamento non sia esteriore, non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, anche allora, come dire, la moda, eccetera, che non è solo femminile però, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore, un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace, ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così un tempo sornavano le sante donne che speravano in Dio e si stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di lei siete diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sfomentare da alcuna minaccia. Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore, perché partecipano con voi della grazia della vita. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. Io credo che noi dobbiamo sempre cogliere anche il contesto storico in cui queste cose, e culturale in cui queste cose sono state dette, per cui vedere quello che a partire da quel contesto, no, la, come dire, la, qui Pietro riesce a dire, prova a dire, in una comunità cristiana che però, ricordate, anche Paolo, no, in qualche contesto, noi sappiamo che abbiamo queste cose di essere sottomesso, eccetera, però Paolo è anche quello che nella lettera ai Galati sente e riesce a dire, cioè che in Cristo Gesù non c'è più maschio e femmina. Attenzione, non nel senso che non c'è, ma non c'è più quella contrapposizione di maschio e femmina che rende, no? Ma si è uno in Cristo. Non c'è più pagano né giudeo né pagano, no? Né schiavo né libero, ma si è uno in Cristo. Quindi da una parte c'è un'intuizione, dall'altra parte è calato nella cultura del tempo e quindi e allora chiede la sottomissione delle donne ai mariti. Allo stesso tempo però dice ai mariti di trattare le mogli con riguardo e di renderle onore. E il loro corpo è più debole, cioè c'è anche questa mentalità, no? Cioè c'era uno studioso che faceva notare come a quel tempo la forza e la debolezza era legata alla cioè il forte è colui che penetra, che no, dà il colpo e distrugge. La, il debole è la persona che è penetrata, che riceve, no? Quindi questo nell'ambito sessuale, nell'ambito del, e quindi la forza, no? La debolezza, cioè. E quindi era anche l'interno di questo è il contesto in cui queste cose vengono dette. Va bene, mi fermo qui. Io credo che la prossima volta riusciremo a vedere anche le altre parti del nostro 5 capitoli, il quinto è piccolino, riusciremo. Bene, coraggio. Anche le mogli non tanto sottomesse ai mariti, no? Qui. Tra l'altro notate che lui dà una lettura che biblicamente non è esatta, perché questa Sara tanto obbediente ad Abramo nel racconto biblico non è, anzi in certi momenti sembra che Sara, ricordate tutta la vicenda con Agar, è lei che fa e disfa, no? E quindi cioè, diciamo anche la lettura che lui fa dell'Antico Testamento è un po' no, strumentale a quello che voleva dire. Bene. Allora gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Bene, buona serata. Allora ci vediamo martedì. Buona serata agli amici di Zoom.
Sì.
Sì. Non si